Ok, ecco, le fotocopie le avete prese. Dunque, oggi volevo farvi ancora qualche esempio tratto dal Targum al Cantico dei Cantici, di cui abbiamo già fatto qualcosa la volta scorsa, e poi con la fotocopia che è stata distribuita volevo darvi un esempio tratto dal libro di Enoch di letteratura non rabbinica, quindi non midrashica, relativamente proprio alla tematica degli angeli decaduti, per mostrarvi anche qual è il canale attraverso il quale nelle varie teologie del cristianesimo è entrata l'idea di rapporto angeli-demoni, angeli decaduti. Ecco, il discorso non viene dal filone rabbinico che ha tenuto vivo il giudaismo dopo la caduta del Tempio, ma viene dal filone non rabbinico che dopo Yavne, quindi dopo il 90 dell'era volgare, non avrà più seguito. Quindi è stata diciamo una manifestazione del giudaismo medio, ma non ha caratterizzato il giudaismo nel suo proseguire poi nell'epoca post-biblica. Dunque, un esempio ancora, tornando invece al Cantico dei Cantici, un esempio ancora della parte che paragona il Cantico dei Cantici al percorso dall'Egitto alla terra promessa, relativamente al mazzo di mirra al quale la Shulamita, la protagonista del cantico, paragona il suo amato. Al versetto 1.13 del Cantico dei Cantici la protagonista dice: mazzetto di mirra è il mio amato per me, fra i miei seni egli riposerà. Ora tenete presente che mirra in ebraico corrisponde al termine mor, che per assonanza è molto simile al monte Moria, sul quale avviene il sacrificio non compiuto della legatura di Isacco. Questo come premessa. Vi leggo la parafrasi che commenta. Mosè allora si, dunque, paragonando il cantico all'esodo, qui siamo nel momento del vitello d'oro, nel momento quindi del peccato. Mosè allora si volse a implorare misericordia da parte del Signore, e il Signore, quindi per il popolo, implora misericordia per il popolo, e il Signore si ricordò a loro favore del legamento di Isacco che il padre suo legò sul monte Moria, sull'altare. Quindi qui l'analogia dove sta? Nel mazzetto di mirra, che ha un espresso con un termine che rimanda al monte Moria, e al fatto che al mazzo di mirra è legato, cioè la mirra per essere in mazzo si presuppone che sia legata, e quindi l'analogia è fra la legatura del mazzetto di mirra e la legatura di Isacco sull'altare. E il Signore si ritrasse dalla sua ira e fece abitare la sua dimora fra loro come prima. Allora, torniamo un attimo per un attimo ancora sulla legatura di Isacco paragonata al mazzetto di mirra legato. Nella tradizione ebraica, questo sacrificio non compiuto, che mostra la fede di Abramo, sarebbe la ragione per cui Dio ogni anno, tra il Capodanno ebraico e Kippur, nei famosi 10 giorni in cui tutto il popolo è chiamato a una grossa conversione per in qualche modo espiare i peccati dell'anno che è passato. Ecco, in questa occasione Dio perdona il popolo di Israele e tutti i popoli, perché questo è il Capodanno del mondo, proprio in virtù della legatura di Isacco sull'altare. Quindi per la fede di Abramo è in virtù della legatura di Isacco. Quindi qui già c'è il prototipo di questo perdono, perché è Dio che ascolta l'implorazione di Mosè a favore del popolo che ha peccato per il dell'odore. E la dimora che abita di nuovo come prima fra il popolo è l'arca dell'alleanza che cammina col popolo e cammina sorretta da due stanghe. E allora qui l'analogia è fra i due seni, fra i miei seni egli riposerà, e le stanghe della dimora, dell'arca, scusate. Quindi in questo caso il discorso si gioca sull'analogia. Passiamo invece adesso a due esempi tratti dalla sezione successiva, quindi seguendo, comunque avete lo schema nelle dispense a pagina 45, dal capitolo 3 versetto 7 al capitolo 5 versetto 1, il Tempio e il Regno. Quindi arrivati nella terra promessa si costruisce il Tempio e il Regno, si intende il Regno dei tre grandi re, quindi da Davide a Salomone, quindi Saul, Davide, Salomone. Il capitolo 3 al versetto 7 ricorda la lettiga di Salomone nel momento che arriva col corteo, nel momento del suo matrimonio. Il cantico dice: ecco la lettiga di Salomone, 60 forti la circondano fra i forti di Israele. Ora, la lettiga, quindi la lettiga presuppone qualcosa di coperto, evidentemente diventerà un po' il paragone per il Tempio. Quindi la lettiga con Re Salomone, Re Salomone è il re che costruisce il Tempio di Gerusalemme, quindi chiaramente ci sarà questa analogia. Quando Salomone, re di Israele, costruì il Tempio del Signore in Gerusalemme, disse il Signore nella sua parola: come bello questo Tempio che è stato costruito per me da Salomone, figlio di Davide. E questo starebbe per ecco la lettiga. E come sono belli i sacerdoti quando stendono le loro mani e stanno ritti sui loro palchi e benedicono il popolo della casa di Israele con le 60 lettere che furono trasmesse da Mosè, loro maestro. Ora, cosa sono i sacerdoti che compiono questo gesto? I sacerdoti che con le braccia stese pronunziano una benedizione, benedicono il popolo, sono i sacerdoti che pronunziano la benedizione sacerdotale all'interno di ogni grande festa e all'interno di ogni grande evento. Ora, a questo punto i 60 forti che circondano la lettiga del re Salomone fra i forti di Israele vengono paragonati alle 60 lettere delle parole che compongono la benedizione sacerdotale. Quindi un'analogia che si serve però anche di un rapporto numerico. La benedizione sacerdotale composta da 60 lettere, ecco allora che corrispondono ai 60 forti. E per questo la benedizione li circonda come un muro alto e forte, e in virtù di essa tutti i prodi di Israele sono forti e prosperano. Ecco, quindi sentite, si procede utilizzando vari gradi dell'analogia secondo un metodo che non è più strettamente targumico, non è una semplice parafrasi, questo è un vero e proprio commento. E sempre di questo periodo, il Tempio e il Regno, volevo farvi un altro esempio. Ecco qui il cantico, capitolo 4 versetto 5, dove di nuovo torna l'elemento dei seni. Tanto per darvi un'idea di come un elemento che nel cantico è chiaramente un segno di sensualità, qui viene completamente portato in un orizzonte diverso, che è quello del rapporto fra Dio e il suo popolo. Il versetto dice: i tuoi due seni come i due gemellini di gazzella che pascolano fra le rose. Ecco. Qui l'analogia si gioca di nuovo fra i due semi, la gazzella, vedremo subito il perché, e le rose. Ecco. Tenete presente che ancora oggi il re Davide viene paragonato, in quella anche che è la musica popolare che si ispira ai salmi, al pastore fra le rose. Ecco, perché le rose sono un elemento che rimanda al profumo del Tempio. Ecco, quindi qui si sente già all'interno del commento una tradizione che si sta consolidando attorno agli elementi che sono poi quelli arrivati fino a noi. Ecco la parafrasi. I due semi diventano i redentori. I tuoi due redentori, che in futuro ti redimiranno, il Messia figlio di Davide e il Messia figlio di Efraim, saranno come Mosè e Aronne, figlio di Jochebed, i quali erano come due gemellini di gazzella e nella loro giustizia pascolarono il popolo della casa di Israele per 40 anni nel deserto con manna e grassi uccelli e con l'acqua della fonte di Miriam. Allora, come mai i due semi paragonati a due redentori, il Messia figlio di Davide e il Messia figlio di Efraim, che poi vuol dire figlio di Giuseppe, il Giuseppe dei figli di Giacobbe. Fra le tante attese messianiche c'è quella del Messia figlio di Davide, ma anche quella di altri possibili Messia, e anche quella dove di Messia non ce ne sono, ma dove i tempi messianici arrivano per intervento diretto di Dio. Qualcuno dice quando il popolo vivrà tutti i precetti, qualcun altro dice quando si sarà toccato il fondo, a tal punto che solo un intervento di Dio potrà salvare il mondo. Quindi quella che è la fede, diciamo, inequivocabile è quella nei tempi messianici. Che poi questi tempi messianici possano essere mediati da un Messia è oggetto di discussione. Fra le varie attese dunque c'è quella del Messia figlio di Davide, che è molto nota anche all'interno del cristianesimo, sulla quale si innesta poi anche la comprensione di Gesù di Nazareth come Messia, che viene legato a Davide per la nascita collocata a Betlemme, che è la città natale di questo re. Ma c'è anche quella di un Messia figlio di Giuseppe. Giuseppe è appunto uno dei figli di Giacobbe, quello che andrà in Egitto, venduto prima dai fratelli, portato in Egitto e poi ricongiunto con i fratelli e il padre. Questa attesa di cui si parla nel Talmud è un'attesa secondo la quale il figlio di Giuseppe, il Messia figlio di Giuseppe, arriverà come Messia sofferente, sul modello del servo sofferente di cui si parla nel Deutero Isaia, sarà un Messia per le nazioni, quindi non per il popolo di Israele, ma per le nazioni, e preparerà i tempi messianici per tutti. Quindi qui la parafrasi al Cantico dei Cantici tiene assieme un'attesa messianica più strettamente collegata alla redenzione diretta del popolo di Israele con quella per tutti i popoli. E saranno come Mosè e Aronne che hanno condotto il popolo durante il cammino nel deserto verso la terra promessa. Però sia i due Messia che Mosè e Aronne vengono qui paragonati ai gemellini di gazzella. I gemellini di gazzella perché? Perché si dice che intanto perché sono gemelli, e poi perché si dice che la gazzella dorme, così si dice nella tradizione, dorme e veglia contemporaneamente, coi suoi occhi contemporaneamente dormono e vegliano, quindi per questo sono i custodi della casa di Israele. Evidentemente qui si sente in un'epoca ormai post-biblica un senso di attesa messianica diverso da quello che era l'attesa messianica durante il giudaismo medio, quindi durante il periodo in cui si colloca anche la vicenda di Gesù di Nazareth, in cui le attese messianiche erano, oltre che molto forti, legate anche, per esempio, a movimenti come quello degli zeloti, piuttosto che quello comunque di gruppi, diciamo, sicuramente più legati anche a insurrezioni che potessero in qualche modo metter fine al dominio romano. Cioè, qui si sente ormai un'attesa messianica che riprende quelle che sono altre attese della tradizione, in una linea che spazia ormai in direzioni diverse. Una fotocopia anche per lei, poi se viene a prenderla, ecco, che tra poco le serve. Ecco, quindi dicevo, è chiaro che qui il Targum, collocandosi in un periodo successivo a quello del medio giudaismo, ha ripreso, ecco, un discorso anche messianico completamente diverso. Ci spostiamo invece adesso nel periodo dell'esilio. E l'esilio qual è? L'esilio è il momento in cui la Shulamitta, nel Cantico dei Cantici, cerca l'amato e non lo trova. Ecco. E prima ancora, immaginate la scena di lei che dorme e il compagno, il suo cuore veglia, perché sta attendendo, sta ascoltando il suono dell'amato che bussa. Quindi sono al capitolo 5 del Cantico dei Cantici, quindi corrisponde al capitolo 4 del Targum nel vostro schema, esattamente al tempo dell'esilio, il versetto 2 del capitolo 5, che è un pochettino più lungo rispetto ai precedenti. È la Shulamita che parla e dice: io dormivo e il mio cuore vegliava, la voce del mio amato che bussa e dice: aprimi, sorella mia, compagna mia, colomba mia, perfetta mia, perché il mio capo è pieno di rugiada, i miei riccioli delle gocce della notte. Quindi l'amato e l'amata che si cercano nella notte. Questo dormire col cuore che veglia diventa il paradigma dell'esilio di Babilonia. Dormire e vegliare vuol dire stare in esilio. E quindi il Targum a questo punto commenta: dopo tutti questi fatti, il popolo della casa di Israele peccò. Qui però non si tratta più del peccato del vitello d'oro, ma è il peccato comunque di idolatria all'interno della terra promessa. Il non quindi osservare i precetti secondo le prescrizioni date al Sinai. E per questo peccato il Signore li consegnò nelle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia, che li condusse in esilio. Ora essi nell'esilio erano come un uomo addormentato, ecco lei che veglia nella notte, e che non sappia svegliarsi dal sonno. Attenzione a come formulato: e la voce dello Spirito Santo li ammoniva per mezzo dei profeti e voleva svegliarli nel sonno del loro cuore. La voce dell'amato che bussa diventa la voce dello Spirito Santo attraverso i profeti. Sentite qui l'utilizzo tranquillo dell'espressione Spirito Santo da parte della tradizione rabbinica all'interno di un commento. Ecco, per la tradizione rabbinica lo Spirito Santo è la voce di Dio attraverso i profeti. Non c'è niente di trinitario qui, ma è la voce di Dio attraverso i profeti. A questo punto i profeti parlano, ma il popolo dorme. Ecco allora rinforzato il motivo dell'esilio, e quindi qui riecheggia tutta quella letteratura biblica per cui nonostante la mia munizione profetica a ritornare a Dio, il popolo continua invece a deviare dal suo cammino. Per cui a questo punto prese dunque la parola il sovrano di tutto il mondo e disse così: Quindi a questo punto parla direttamente Dio. E che cosa dice? Pentiti e convertiti nei confronti del popolo, apri la tua bocca, grida e lodami. Il popolo è paragonato all'amata, alla Shulamita, perché viene chiamato sorella mia, amata mia, assemblea di Israele, che sei come una colomba per la perfezione delle tue opere. Ecco qui il contrasto, cioè il dover essere l'assemblea di Israele che dovrebbe essere come colomba per le sue opere e invece ha deviato. E di nuovo Dio che conclude: perché i capelli del mio capo sono pieni delle tue lacrime, sono quelle della casa di Israele, come un uomo che abbia i capelli del suo capo intrisi della rugiada del cielo. E il ricciolo del mio nazireato, adesso spieghiamo cos'è, è pieno delle gocce dei tuoi occhi, come un uomo che abbia il ricciolo del suo nazireato pieno delle gocce di pioggia che cadono nella notte. Sapete tutti che cos'era l'istituto del nazireato presso il popolo di Israele? No, ecco. Era un istituto secondo il quale chiunque poteva, per un certo periodo, che poteva variare da qualche settimana a qualche mese, poteva fare un voto per le ragioni più svariate, e in base a questo voto si lasciava crescere i capelli come segno dell'essere nazireo, quindi nazir in qualche modo figlio del voto, ecco, se vogliamo tradurre il termine, e il segno esteriore per tutti erano i capelli lunghi. Di fatto il voto consisteva poi nel astenersi da bevande alcoliche, dai rapporti sessuali e da una serie di cose, per cui praticamente il nazireo aumentava l'osservanza dei precetti in virtù di questo voto per un certo periodo. Quando il voto veniva sciolto, i capelli venivano tagliati e si portavano al tempio dei sacrifici di espiazione, attenzione, per chiedere perdono a Dio dell'essersi privati di qualcosa che non è stato chiesto, cioè dell'essersi imposti dei precetti che non sono stati chiesti. Questi per evitare che si pensasse che chi aumenta i precetti, aumenta le restrizioni, diventi più bravo degli altri, possa costruirsi una spiritualità del precetto che in qualche modo lo faccia sentire superiore agli altri. Quindi è molto interessante questo meccanismo. Tra l'altro nazireo è stato anche Paolo di Tarso. Si dice negli Atti degli Apostoli, mi pare che sia ripreso anche in qualche lettera, si racconta di Paolo che va al tempio per sciogliere un voto di nazireato dopo essersi fatto tagliare i capelli e portando i sacrifici di espiazione. Ecco, quindi c'era chi aveva fatto l'ipotesi che anche Gesù di Nazareth potesse essere nazireo, ma io da giudaista lo escludo, perché un nazireato così lungo, di più anni, non esiste, ecco. Cioè non è previsto un nazireato così lungo, cioè il nazireato, proprio perché è legato a un voto, ha un intervallo di tempo limitato, quindi si può essere nazir solo per un determinato periodo. Ecco, però qui è interessante il fatto che il nazireo sia Dio, che prega per Israele, che fa il voto per Israele, perché la casa di Israele ritorni all'essere la sua colomba perfetta. Quindi ecco, è molto interessante questo capovolgimento di ruoli, ecco. Quindi qui è Dio che diventa nazireo per la casa di Israele, e i commenti rabbinici sorprendono talvolta da questo punto di vista. Quindi questo è il primo esempio dell'esilio. Un secondo esempio, proprio alla fine, il versetto conclusivo della sezione sull'esilio è il primo versetto del capitolo 6 del Cantico, dove la Shulamita, la protagonista, dice: dove è andato? No, o meglio, il coro dice alla Shulamita: Dove è andato il tuo amato, o bella fra le donne? Dove si è volto il tuo amato e lo cercheremo con te? Tra l'altro, questo coro delle figlie di Gerusalemme, variamente inteso, perché i traduttori a volte distinguono le figlie di Gerusalemme e il coro, a volte mettono le due cose insieme. A seconda delle traduzioni in italiano potete trovare scelte diverse, perché il cantico le lascia, diciamo così, non definite, quindi è comunque una voce fuori canto. Laddove viene questo coro viene ricondotto alle ragazze di Gerusalemme, viene rimandato anche qui a un'usanza che c'era finché c'è stato il Tempio, per cui dopo alcune feste le ragazze di Gerusalemme uscivano come tutti dal Tempio alla fine delle celebrazioni, le ragazze in età da marito, quindi come Shulamita, le fidanzate, quelle che volevano trovare uno sposo, si vestivano di bianco in maniera da essere tutte uguali, da non far vedere più quale fosse la ricca, quale fosse la povera, e andavano nelle vigne sulle colline del Monte Zion, sul quale sorge la città di Gerusalemme, e si mettevano in circolo e danzando facevano delle danze di corteggiamento, invitavano i giovani a sceglierle, e nel Talmud si dice che cantavano qualcosa del tipo: non guardare alla bellezza, ma pensa alla bellezza della famiglia, ecco. E il modello è quello che viene richiamato, è quello della donna perfetta dei Proverbi, ecco, la donna perfetta che custodisce la famiglia sotto ogni aspetto. Quindi qui sarebbero queste ragazze di Gerusalemme che dicono a Shulamite: dove è andato il tuo amato, o bella fra le donne, lo cercheremo con te. Questa domanda con cui si concluderebbe la parte dell'esilio viene così parafrasata: e i profeti, quando udirono la lode del Signore dalla bocca dell'assemblea di Israele, risposero dicendo così: per quale peccato se n'è andata di mezzo a te la dimora del Signore? Vedete che qui viene ripreso il tema della dimora da cui siamo partiti. Questo dove è andato diventa: per quale peccato se n'è andata di mezzo a te la dimora del Signore, che sarebbe il tuo amato? O tu, che per le tue opere sei più bella di tutte le nazioni? Qui si fa un paragone fra il popolo di Israele e le nazioni. E dove si è volto il tuo amato quando si è allontanato dal tuo santuario? Quindi qui l'idea che Dio sia andato in esilio con il popolo, allontanato quindi dal santuario. Ecco, questa è una linea rabbinica, perché ci sono all'interno del mondo rabbinico anche altre linee dove si dice che invece la presenza di Dio non è andata in esilio col popolo. C'è chi dice che l'ha seguito, c'è chi dice che non lo ha fatto, c'è chi dice che è ancora presente al muro occidentale, l'unico segno del Tempio rimasto, c'è chi dice che invece è lì e fra le nazioni, quindi in esilio nella diaspora, adesso l'esilio attuale è la diaspora fra le nazioni, quindi ci sono diciamo linee diverse. Qui però è interessante questo che diventa adesso un dialogo fra le ragazze di Gerusalemme che dicono questo a Shulamita e l'assemblea di Israele che risponde: fu per i peccati, rivolte e ribellione che in me furono trovati. Dissero i profeti: pentiti ora e convertiti, e tu e noi ci alzeremo e pregheremo davanti a lui, e con te cercheremo il suo amore. Quindi questo amato che se n'è andato verrà di nuovo cercato tra la Shulamita e le figlie di Gerusalemme, che diventano il popolo di Israele in esilio a Babilonia assieme ai profeti che cercano di intercedere per lui presso il Signore. Per cui qui siamo nel campo, invece non si gioca più soltanto su due parole in particolare, ma sull'analogia in generale, sull'analogia del versetto. Ma anche questo, vedremo, diventerà una delle regole possibili per il Midrash. A questo punto inizia il ritorno di Israele da Babilonia, e quindi la, più che la riedificazione del Tempio, diciamo la ricostituzione di ciò che del Tempio era rimasto, perché il Tempio non si può rifare. Tant'è vero che adesso, che col 70 è stato completamente raso al suolo, non è più riedificabile come ai tempi del ritorno da Babilonia. Quindi vuol dire che quando sono tornati da Babilonia qualcosa ancora c'era. C'era il primo tempio devastato, perché la prescrizione che Dio ha dato al Sinai nel momento in cui ha dato la Torah è che di tempio se ne può costruire solo uno, e quindi una volta distrutto non lo si può riedificare più. Quindi questo anche per togliere qualsiasi dubbio, se andate in Israele sentite parlare della famosa setta dei ricostruttori del Tempio, per cui l'esercito israeliano è costretto a presidiare la spianata più di notte che di giorno, perché questi agiscono di notte. Sappiate che si tratta di un gruppo di integralisti ebrei, purtroppo un problema all'interno del popolo di Israele, che vogliono compiere qualcosa che comunque è impossibile, perché nella situazione attuale il Tempio non si può assolutamente più ricostruire, quindi è inutile ritentarci. C'è purtroppo chi ci vuole provare, ecco, e questa è la ragione per cui se andate alla spianata di notte trovate più militari che di giorno, e semplicemente, non tanto semplicemente, è un problema. Qui però stiamo parlando di ritorno da Babilonia, quando qualcosa del primo tempio c'è ancora e quindi è possibile ricostituirlo. E allora qui al secondo versetto del capitolo 6 del Cantico dei Cantici, che cosa si dice? Vi leggo integralmente il versetto. Il mio amato scese nel suo giardino, negli aiuole degli aromi, a pasturare il gregge nei giardini e a cogliere rose. Ecco di nuovo il tema delle rose. Usando il criterio dell'analogia, sentite questo amato che scende nel giardino, a che cosa viene paragonato? Beh, l'amato è Dio, è chiaro, ma sentite qual è il giardino. È il sovrano del mondo, quindi Dio, accolse in beneplacito la loro preghiera, la preghiera dell'assemblea di Israele, e scese a Babilonia sul sinedrio dei sapienti e diede sollievo al suo popolo e li fece uscire dall'esilio per mezzo di Ciro e di Esra, Nemia e Zorobabele, figlio di Selaltiel, e degli anziani di Giuda. Ecco, sappiamo che proprio in virtù dell'editto di Ciro che ritornano, e grazie a Esra e Nemia viene ricostituito il popolo attorno al primo tempio riampliato. Ora è interessante questo paragonare Dio che scende sul sinedrio che è in esilio a Babilonia con il popolo, quindi il giardino delle aiuole e degli aromi diventano il sinedrio e poi dopo il tempio di Gerusalemme grazie a Esra e Nemia. Il sinedrio dunque è il giardino di Dio. Perché è così importante? Perché, come penso sappiate, è quel consiglio degli anziani che fa da punto di riferimento fondamentale per tutto l'Israele del Tempio. Ecco, finché c'è il Tempio, il punto di riferimento è il Sinedrio. E qui permettetemi di spendere due parole su questo argomento, perché uno dei problemi maggiori che si manifesterà nel periodo, soprattutto in cui si consumerà la passione e la morte di Gesù di Nazareth, sarà proprio il problema del Sinedrio, perché in quel periodo purtroppo accanto al sinedrio ufficiale, che è questo che va in Babilonia e torna, ce n'è anche uno alternativo, uno diciamo non autorizzato dalla tradizione, ma che comunque opera perché è venduto ai romani. Purtroppo, come in tutte le civiltà che si rispettino, quando c'è qualcuno che opprime, fra gli oppressi c'è chi cerca di farsi amico e nemico per stare meglio. E quindi in questo periodo a Gerusalemme era sorto un sinedrio clandestino che era in combutta con i romani e che quindi aveva, diciamo così, delle facilitazioni rispetto al sinedrio ufficiale che operava e diciamo era responsabile nei confronti del popolo per tutta quella che era l'osservanza in materia religiosa. Per cui il sinedrio doveva verificare e controllare che dal punto di vista della religione tutto fosse regolare. Nel momento in cui si riscontrava l'irregolarità, la pena diciamo così relativa alla trasgressione commessa veniva poi diciamo così applicata dai romani. Quindi i romani poi applicavano la pena, ma era il sinedrio che giudicava e comminava sanzioni. Ora, dato che presuppongo siete tutti cristiani, ecco, il problema del processo a Gesù si riapre dal punto di vista storico proprio di fronte alla presenza dei due sinedri. Ecco. Quindi, mentre all'epoca del ritorno da Babilonia ancora il sinedrio era unico, all'epoca di Gesù di Nazareth il sinedrio era doppio e quindi diventa problematico capire chi lo ha giudicato e condannato. A questo aggiungete che dal punto di vista giudaico tutto quello che viene narrato nei Vangeli relativamente al processo e alla condanna dal punto di vista della normativa mosaica non funziona, perché è vietato che il sinedrio si ritrovi nel contesto di una festa, quindi siamo nell'ambito delle celebrazioni pasquali, perlomeno i sinottici attestano questo, quindi il sinedrio non può ritrovarsi. E poi un altro degli elementi grossi è che secondo la normativa mosaica, se, se sulla condanna tutti sono d'accordo, la condanna non può essere, la pena non può essere applicata. Quindi se c'è unanimità di giudizio, la pena non può essere applicata, perché c'è diciamo così, la paura che sotto ci sia un complotto. Se tutti sono d'accordo, forse c'è un complotto. Qualcuno mi ha detto, io ho anche una figlia che studia giurisprudenza, e mi hanno detto che secondo i canoni della giurisprudenza occidentale è l'esatto contrario. Ecco. E invece in Oriente, perlomeno secondo le norme mosaiche, le disposizioni erano queste: il sinedrio non può trovarsi durante una festa, e se tutti sono d'accordo sulla colpevolezza e la pena da infliggere, dichiariamo pure la colpevolezza, ma la pena non può essere applicata. Quindi nel caso di Gesù di Nazareth, se il sinedrio fosse stato regolare, non avrebbe dovuto applicare la pena. No, ve lo segnalo, già si parla di sinedrio, perché sul processo Gesù a questo punto il discorso si riapre. Scusate, prima lui, poi lei. Sì.
C'erano due sinedri, ma due organismi ben distinti, che quindi uno viaggiava per il suo governato.
Sì, però si chiamavano sinedrio tutti e due. Sì. Ecco, il problema è anche questo, perché si nominano personaggi di un sinedrio regolare, ma il modo con cui viene condotto il processo è assolutamente irregolare.
Questo era il sinedrio regolare? Sì.
No, Anna e Caifa erano il sinedrio regolare. Anna e Caifa.
Quindi non quello compromesso.
Non quello compromesso. Però il modo con cui tutto viene condotto Non è chiaro, prego.
Sì. Quello che ho messo non abbiamo, cioè storicamente abbiamo qualche...
Abbiamo degli elementi sulla, sui quali gli storici stanno lavorando, ma in nome, in virtù dei quali dobbiamo onestamente aprire un grosso punto di domanda su quello che è la testimonianza evangelica. Prego.
No, volevo dire, ma non lei ne sa molto più di me, perché questo punto qua non sono andata a vederlo, ma io avevo l'impressione che ci fosse uno del Sinedrio che non era d'accordo, ma che era un po' non, forse il Gamaliele.
No, no, ma questo su il Gamaliele non era il disaccordo di Gamaliele. E relativamente a quando vengono portati davanti al Sinedrio negli Atti degli Apostoli,
sì,
due apostoli, sì.
Lei ha... che avesse, secondo Giovanni, non era lui che era andato da Gesù di notte.
Ma adesso su questo...
No, cioè, ecco, no, c'era uno che era andato, ecco perché avevo l'impressione che non fossero proprio tutti d'accordo. Il mio punto è questo, non era per contestare ovviamente, era per dire che se uno non fosse stato d'accordo si avrebbe potuto, se,
sì,
ecco,
sì,
se, seguendo questa linea,
sì,
logica.
Sì.
E poi sotto le feste vuol dire tutta la settimana.
Tutta la settimana
prima,
di Pasqua, tutta la settimana a partire dalla vigilia del giorno prima. Quindi se siamo nei primi giorni degli azimi, se quello di Gesù è stata la celebrazione della vigilia di Pasqua, quello che quest'anno sarà il 19 aprile per noi,
sì,
e il Sinedrio non poteva ritrovarsi. Quindi era già iniziata la Pasqua, per cui il Sinedrio non poteva ritrovarsi, perché anche se era la sera della vigilia è già Pasqua per l'ebraismo.
Sì, certo, quello sì. Allora forse sto pensando al fatto che l'hanno tirato giù dalla croce
prima del sabato,
per arrivare il tramonto,
sì, del sabato,
che non potrebbe, sì, anche non essere il Passover, cioè il Pasqua.
E su questo si discute, però perché i sinottici dicono che eravamo nelle prime sere, nelle prime due sere degli azimi e Gesù fa preparare per la Pasqua? E allora qui bisogna un attimo chiarire. C'era un'altra,
sì,
domanda?
Ma io credo però che risulta difficile che mentre ti abbiamo dovete dare una risposta definitiva.
Chiaro.
Però ipotizzando
non si troverà
che Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, offra il proprio sepolcro, è difficile ipotizzare che qualche giorno prima
anche questo
per la morte sarebbe veramente abbastanza contraddittorio sul piano logico storico, anche perché perdere la faccia per un cadavere,
sì, però si perde ancora di più la faccia a convocare il Sinedrio dopo la prima sera,
no,
di Pasqua,
quello è sicuramente un problema,
quindi è un problema, questo è un problema quello che lei sta sollevando, per questo io dico è più onesto lasciare il discorso,
certo,
aperto,
ma non c'è anche il discorso che il Sinedrio per dare per poter uccidere una persona da trascorrere un tot di tempo per poter trovare delle testimonianze che potessero,
sì,
in qualche modo
anche questo, anche questo,
questa discrepanza notevole,
sì, e quindi erano tutti impazziti quella notte, era come mai una trasgressione così grossa, cioè, c'è un modo di agire del Sinedrio anomalo, talmente anomalo per cui qualsiasi ebreo che legge il testo dei Vangeli relativamente appunto alla condanna di Gesù dice no, qua c'è qualcosa che non funziona, perché cioè, non è possibile che avvengano queste cose in questo momento e in questo modo. E poi ci sono queste contraddizioni, assolutamente.
E poi a proposito del Tempio viene alla mente l'accusa fatta a Gesù, ha detto, sostiene che demolirà il Tempio e lo
rifarà, sì,
quindi a proposito di quello che diceva, no?
Sì.
Non può essere ricostruito.
Vabbè, su questo... sì, questa è una provocazione, sì, va preso, scusatemi, come una provocazione, però stando al discorso che ho fatto io, demolire e ricostruire non è possibile, Sì, quindi vedete che cioè, un secondo solo, più si conoscono elementi del giudaismo e più si leggono poi i Vangeli con un occhio diverso.
Prego. Per esempio, la cosa del tempio lì. Quindi il tempio di Erode non era per un tempio che ha mantenuto il precedente, quindi non che ha, fatto Piazza Pulita.
Quindi ha mantenuto la struttura, ciò che era rimasto della struttura di quello precedente, l'ha ampliato. Questo è possibile. L'importante però è che rimanga qualcosa.
Avevo pensato che per costruire questa cosa così grande,
avevo
sistemato tutto, spianato tutto.
No, perché non sarebbe stato possibile. Assolutamente, e soprattutto il Santo dei Santi non si tocca, semmai si amplia, ecco. Per cui ecco, uno dei, infatti, dei problemi grossi per cui il Tempio non si può ricostruire è che attualmente si identifica più o meno dove potrebbe essere stato il Santo dei Santi, ma non si riesce a individuarlo con precisione, quindi anche questo è un elemento che impedisce la ricostituzione del Tempio.
Quindi il fatto che c'è un muro rimasto non è sufficiente, perché sono dei santi
È troppo poco, cioè il muro occidentale rimasto è troppo poco.
E, scusi, a questo punto su cosa si basano quegli ortodossi che vogliono ricostruirlo?
E perché dicono abbiamo individuato più o meno dov'è il Santo dei Santi, un pezzo di muro l'abbiamo, ricostruiamo. Questa però è pura follia. Però purtroppo le degenerazioni sia in senso fondamentalista che di follia sono possibili in tutte le tradizioni religiose, e questa è una degenerazione in ambito giudaico. È un problema per il giudaismo, questo è un grosso problema, perché non solo va contro la tradizione, ma diventa oltretutto un elemento di attrito all'interno di un rapporto già difficile fra israeliani e palestinesi, quindi un elemento di questo tipo è assolutamente destabilizzante, ecco. Quindi l'esercito israeliano ha il suo da fare a tenere a bada questi facinorosi. Ecco, quindi qui l'importanza del Sinedrio, come vedete anche durante la cattività babilonese, è un'importanza vitale per la vita del popolo, tanto che il Sinedrio diventa il giardino di Dio. Seconda parte del commento, sempre a questo versetto, visto che si parla di Amato che scende nel giardino e va a pasturare il gregge. Ed essi costruirono il tempio e costituirono dei sacerdoti per i sacrifici e dei leviti per la custodia della santa parola. Quindi sentite già che il ritorno da Babilonia è legato anche alla custodia della santa parola, il culto della parola. Quindi ecco quell'assemblea alla porta delle acque, proprio con Esdra e Neemia, dove si proclama la Torah. Ricordate Neemia 8, lo abbiamo visto un po' di lezioni fa. E sentite come si completa. Quindi questo segno di quanto il culto della parola abbia tenuto vivo il popolo di Israele in esilio. E il Signore mandò il fuoco dal cielo e accolse in beneplacito i sacrifici e l'incenso e gli aromi, e come chi nutre di delizie il suo figlio diletto, così li colmò di delizie, e come chi coglie rose dal terreno, così li raccolse da Babilonia. Ecco il tema delle rose che ritorna, il pastore che pascola il gregge nei giardini e coglie le rose. Quindi qui chiaramente si parla della riconsacrazione del Tempio dopo la ristrutturazione al ritorno da Babilonia, quindi Dio che di nuovo ne prende possesso e che coglie, come chi coglie rose dal terreno, così raccoglie da Babilonia il suo popolo per riportarlo a Gerusalemme. Quindi ritorna il tema del pastore fra le rose. Questo per quanto riguarda appunto il ritorno e il secondo tempio, che si conclude, questo ritorno si conclude con il versetto 7-11 del Cantico, che è uno, a mio avviso, dei versetti più belli del Cantico dei Cantici, perché è il momento in cui la Shulamita dice: io sono del mio amato e verso di me è il suo desiderio. Perché secondo me è uno dei versetti più belli? Perché questo tema della reciprocità riequilibra un po' in qualche modo la reciprocità mancata nel capitolo 3 della Genesi, dopo il primo peccato umano. Ma prima di andare a questa reciprocità mancata dopo il peccato, che qui si colma, sentite questa reciprocità a che cosa viene paragonata. Disse Gerusalemme: per tutto il tempo che io cammino nella via del sovrano del mondo, egli fa abitare in mezzo a me la sua dimora. Quindi la reciprocità è il camminare nei precetti, e verso di me è il suo desiderio. Quando invece mi allontano dalle sue vie, egli si allontana da me, e la sua dimora, e la dimora mi esilia fra le nazioni. Ora, se volete a casa, anche col testo in italiano, potete fare un paragone di questo tipo. Vi rileggete il versetto 7-11 del Cantico e vi rileggete Genesi 3-16, dove Dio, dopo il peccato, dice alla donna: verso l'uomo sarà il tuo desiderio, ma egli ti dominerà. Qui invece la Shulamita può dire: io sono del mio amato e il suo desiderio è verso di me. Quindi mi sembra molto bello che proprio sulla bocca di una donna si riequilibri quella disarmonia mancata che emerge in maniera così forte in Genesi 3:16. Vi ricordate il Midrash che abbiamo visto la lezione scorsa, proprio sulla possibilità della presenza di Dio fra i coniugi che si amano, proprio in nome anche del gioco delle parole uomo-donna, ecco, il nome di Dio fra i due che si amano di amore autentico. Ecco, Cantico 7:11 è l'amore autentico che permette di ritrovare il nome di Dio fra i coniugi, mentre Genesi 3:16 è il contrario, quel fuoco che non è necessariamente il fuoco della passione, ma il fuoco che distrugge. Quindi Cantico 7:11 e Genesi 3:16 hanno un loro collegamento diretto. E ora andiamo invece verso la fine, perché se vi ricordate dallo schema del Targum al Cantico, dopo il ritorno e il secondo tempio si parla anche di un ultimo esilio, che qui nel Targum chiaramente viene riferito all'esilio dopo la caduta del tempio, all'esilio durante il periodo romano. Chi lo rileggerà dopo lo paragonerà anche a tutti i momenti difficili del popolo di Israele. Qui chiaramente l'ultimo esilio è la dominazione romana. Sentite come viene indicata. Cantico 7, stavolta versetto 12. La Shulamita dice: vieni amato mio, usciamo alla campagna, pernottiamo nei villaggi. E subito dopo, al versetto 16, dice: presto al mattino andiamo alle vigne, guardiamo se la vite è fiorita, se si aprono le gemme, se sono germogliati i melograni, là ti darò i miei amori. Sentite il Targum, usando l'analogia, a che cosa arriva. Quando il popolo della casa di Israele peccò e il Signore li esiliò nella terra di Seir, eredità di Edom. Allora, il popolo di Israele peccò e il Signore li esiliò nella terra di Seir, eredità di Edom. Gli Edomiti praticamente sarebbero i discendenti di Esaù, vengono qui identificati con l'impero romano, quello che distrugge il Tempio. Quindi il popolo pecca di nuovo e il Signore distrugge. Disse allora l'assemblea di Israele: ti supplico, o sovrano del mondo, accogli la mia preghiera che io rivolgo a te nelle città del mio esilio, nelle terre delle nazioni. Quindi questo "presto andiamo" diventa la supplica del popolo nei confronti di Dio. E poi, se vi ricordate, il cantico parla di vigne e di melograni. E sentite il Targum, proprio partendo questa volta dalla parola vigne e melograni, che cosa arriva a dire. Si dissero l'un l'altro i figli di Israele: alziamoci presto al mattino e andiamo alla sinagoga e alla scuola. Queste sono le vigne. Perché? Perché è tradizionale l'idea che la vigna sia la scuola. Perché? Perché la vigna richiede molte cure. Ecco, è un paragone che anche biblicamente viene usato per indicare la cura di Dio verso il suo popolo. La vigna richiede molte cure e quindi questo esprime l'amore di Dio che si cura del suo popolo. La vigna però è il luogo delle cure, dove si coltiva qualcosa che poi diventerà molto visibile, ramificato. Ecco allora la scuola, la vigna dove si semina, dove il maestro ha cura degli allievi, ma dove poi i frutti saranno ramificati. E quindi andare nelle vigne significa andare nelle scuole, nelle sinagoghe. Cerchiamo nel libro della Torah e vediamo se è giunto il tempo della redenzione. E chiediamo ai sapienti se appare davanti al Signore il merito dei giusti, che sono pieni dei comandamenti come una melagrana. Quindi l'idea della redenzione è legata alla presenza dei giusti che mettono in pratica tutti i comandamenti, che vengono paragonati alla melagrana, un involucro con tanti chicchi. La melagrana, tra l'altro, è anche il simbolo del popolo di Israele, che viene messa sopra la Torah. Quando il rotolo della Torah viene chiuso nell'armadio sinagogale, viene rivestito di un manto, viene incoronato, e sui due bastoni che servono per aprire e chiudere il rotolo di pergamena vengono messi due copri puntali a forma di melograno, vengono chiamati rimonim, proprio per indicare la fecondità della parola e poi per dire: ecco, il popolo di Israele, tanti chicchi diversi ma tutti racchiusi nello stesso involucro, quindi è un frutto che la cui analogia è piuttosto varia. E per concludere, gli ultimi due esempi, uno legato al tempo del Messia e l'altro, come vedete, l'ultima parte del Targum parla degli ultimi giorni e della resurrezione. Il tempo del Messia comprende i famosi, quindi siamo alla conclusione del cantico, i famosi versetti che poi mi risulta vengano spesso letti anche durante i matrimoni cristiani, del capitolo 8 del cantico, dove si parla del sigillo. Ecco. E allora, ed è qui dove vi dicevo la volta scorsa, qualcuno ha tentato di vedere un nome di Dio che non c'è, ecco, perché quella fiamma del Signore in realtà è la fiamma potente. Lo rileggo, è notissimo: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore, dura come lo Sheol, quindi come gli inferi e la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma potente. Perché quel Shashevetia non è la fiamma di Yah, ma è la fiamma potente. E allora i giorni del Messia, questo sigillo viene paragonato ai giorni del Messia, e sempre usando il metodo dell'analogia, il Targum parafrasa: e in quel giorno i figli di Israele dicono al loro Signore: ti supplichiamo, mettici come un sigillo d'anello sul tuo cuore, come un sigillo d'anello sul tuo braccio, perché non avvenga più che siamo esiliati. perché forte come la morte è l'amore della tua divinità, duro invece come la Geenna, quindi in paragone con lo Sheol, è l'odio con cui i popoli ci odiano, e l'ostilità che serbano per noi arde come le braci del fuoco della Geenna, attenzione, che il Signore creò il secondo giorno della creazione del mondo per bruciarvi gli idolatri. Vi ricordate che nel secondo giorno della creazione non appare e Dio vide che era cosa buona? Ecco allora che la tradizione rabbinica riconduce al secondo giorno le braccia del fuoco della Geenna che il Signore creò il secondo giorno per bruciarvi gli idolatri. E vedete che i temi ritornano. Mentre invece per quanto riguarda gli ultimi giorni e la risurrezione, proprio vi leggo la parafrasi della conclusione del cantico, il versetto 8.14, dove l'amata dice all'amato: fuggi amato mio e sii come una gazzella o un piccolo di cervi sui monti degli aromi. E allora guardate cosa diventa. Diranno i vegliardi dell'assemblea di Israele, quindi gli anziani: fuggi amato mio, sovrano del mondo, da questa terra contaminata, e fa abitare la tua dimora nei cieli eccelsi. Quindi fuggi dalla terra contaminata e vai nei cieli. E al tempo dell'angoscia, quando noi preghiamo davanti a te, tu sii come la gazzella, ecco qua, che quando dorme tiene un occhio chiuso e un occhio aperto, lo avevamo ricordato anche prima, o come il piccolo del cervo che quando fugge guarda indietro. E allo stesso modo tu prenditi cura di noi e dai cieli riguarda alla nostra angustia e alla nostra afflizione, fino al tempo che non sia su di noi il tuo beneplacito e che tu ci redima e ci faccia salire al monte di Gerusalemme. Là i sacerdoti offriranno davanti a te incenso di aromi. Quindi i tempi messianici in cui ci sarà, come dice Isaia, questo pellegrinaggio dei popoli a Gerusalemme, tutti i popoli saliranno il monte del Signore. Quindi il Targum, come vedete, rilegge tutto il cantico come un'analogia tra Dio e il suo popolo, dall'uscita dall'Egitto fino ai tempi messianici. Però, come vi ricordavo la volta scorsa, questa analogia non annulla mai l'antitipo a favore del tipo, cioè praticamente non c'è mai rapporto di figura e realtà. È vera la realtà dell'amore proprio perché è vera la realtà di Dio che accompagna il suo popolo. Anzi, non si potrebbe parlare di amore di Dio per il popolo in questo modo se l'amore umano non fosse una realtà tangibile. Quindi è un'analogia che non usa mai il rapporto di figura realtà. Ecco, questo è importante ricordare. E per concludere, a pagina 44 delle vostre dispense, prima dello schema del Targum al Cantico dei Cantici, è riportato un piccolo commento midrashico a Coelet 4.9, dove si dice che è meglio essere in due piuttosto che uno, dove, applicando questo meglio essere in due piuttosto che uno allo stato matrimoniale, si arriva a dire che lo stato matrimoniale è talmente importante per Dio da essere stato messo come punto di riferimento di ogni sezione della scrittura, Torah, profeti e scritti. E guardate cosa ne viene fuori, sono in basso a pagina 44. Lo stato matrimoniale è tanto importante che il santo, benedetto sia, in tutte e tre le parti della scrittura, Torah, Nevim e Ketuvim, mette in relazione il suo nome con il matrimonio. Nella Torah, perché quando Eliezer andò a prendere Rebecca per Isacco, si legge: allora Labano e Betuel rispose: la cosa viene dal Signore. Si parla qui della sposa per Isacco e si può dire: la cosa viene dal Signore. E qui siamo nella Torah. Poi nei Nevim, nei profeti, perché quando Sansone si prese una moglie, lo troviamo nel libro dei Giudici, che nella Bibbia ebraica è un libro profetico, si legge: il padre e la madre non sapevano che ciò proveniva dal Signore. E poi nei Chetuvim, negli scritti, dove c'è anche il Cantico dei Cantici, perché sta scritto, si prende dai Proverbi, una moglie assennata viene dal Signore, è la sposa perfetta. Tu apprendi dunque che il santo benedetto sia mette in relazione il suo nome con il matrimonio. Quindi a maggior ragione il Cantico dei Cantici va preso sul serio, ecco, sia per le ragioni che abbiamo visto la volta scorsa che per queste. Ecco, questo come esempio di Targum che già utilizza il Midrash. Tutto chiaro fin qui? Allora, se ce la fate ancora, vi faccio vedere invece attraverso le fotocopie un esempio tratto dal libro di Enoch, dove invece si parla del matrimonio in termini un po' diversi, ecco. E infatti non a caso la tradizione rabbinica non lo ha canonizzato, ecco. Tra l'altro Enoch è citato anche nel Nuovo Testamento, non mi ricordo se dagli Atti degli Apostoli o da una lettera di Paolo si cita il libro di Enoch, che però anche per il cristianesimo non è canonico, ecco. È un testo che appartiene alla letteratura non rabbinica, ecco. Quindi nasce nelle comunità della diaspora, nelle comunità di lingua greca. A noi è arrivato attraverso le chiese di Etiopia, quindi nella versione etiope in lingua ghese. Quindi abbiamo la versione etiope completa, abbiamo un testo abbastanza completo in lingua greca, frammenti in aramaico, il che ci induce a pensare che ci fossero anche tradizioni in aramaico, ma sappiamo però che è uno dei testi tipici delle comunità della diaspora, quelle che hanno voluto la traduzione in greco dei 70, per intenderci. Fino alle scoperte di Qumran lo si considerava come redazione finale attorno al primo secolo dell'era volgare. Visto però che se ne sono stati trovati dei frammenti a Qumran, si ipotizza una redazione anche precedente alla caduta del Tempio. Quindi la datazione dopo le scoperte di Qumran di questo testo è andata un po' indietro nel tempo. Nel libro di Enoch una sezione è chiamata Libro dei Vigilanti, che tratta appunto del rapporto tra la caduta degli angeli vigilanti fino al peccato degli uomini, cioè praticamente si dà una spiegazione del peccato degli uomini a partire dal peccato degli angeli. E Enoch può parlare di questo perché riceve questo durante una rivelazione divina. Attenzione, Enoch avrà rivelazioni, visioni, solo finché non prenderà moglie. Quando prenderà moglie non ne avrà più. Questo per dire come, che concetto c'è qui del matrimonio, un po' diverso. Cioè nella tradizione rabbinica il matrimonio è il luogo dove Dio si manifesta. Nel libro di Enoch col matrimonio finiscono le rivelazioni, quindi già questo vi dice che siamo in una percezione diversa. Ecco, voi avete le fotocopie a partire dal 15° capitolo dei Vigilanti, sono capitoli molto brevi, molto piccoli. Vediamo un attimo come si parla di questa caduta angelica. Egli mi parlò, Enoch, che sto leggendo a pagina 487 in basso, dove inizia il capitolo 15. Enoch che parla e dice: egli mi parlò e di sua voce mi disse. È Dio che parla a Enoch e gli dice: ascolta, non aver paura, Enoch, uomo giusto e scriba di giustizia. Avvicinati qui e ascolta la mia voce. Va dagli angeli vigilanti del cielo che ti hanno mandato a pregare in pro loro e di loro. Perché qui la dinamica è che Enoch è questa visione chiamato dagli angeli vigilanti a pregare per lui, perché sono angeli che hanno dei problemi, adesso vedremo. E qui Dio gli dice: va da questi angeli che ti hanno mandato a pregare per loro e di: conviene che voi preghiate per gli uomini e non gli uomini per voi, perché avete lasciato il cielo eccelso e santo in eterno e vi siete coricati con le figlie degli uomini e avete commesso impurità e vi siete prese mogli, avete agito come i figli della terra e avete generato giganti. Ecco, fermiamoci un attimo. Qui si parla di angeli che si sarebbero coricati con le figlie degli uomini, quindi angeli che si sarebbero uniti a delle donne e avrebbero commesso impurità. Ecco, qui si usa il termine impurità in un senso diverso da quello in cui l'abbiamo usato per dire che il libro sacro sporca le mani, le rende impure. Qui si usa il termine impurità già nel senso occidentale, quindi qui impuro sta per peccaminoso, mentre avevamo visto impuro nella scrittura sta per contatto col sacro, il che è diverso. E qui si parla di giganti, avete generato giganti. Ora, di giganti si parla anche nella Genesi. In Genesi 6:4, prima del diluvio, si dice che sulla terra c'erano dei giganti, e il termine ebraico è Nefilim, Nefilim. Quindi questi giganti sarebbero il frutto del connubio fra gli angeli e le donne? Possibile. Ecco. Ritorniamo al versetto 4 del capitolo 15. E voi, per davvero esseri spirituali, santi e viventi la vita eterna, avete commesso impurità sulle donne, avete fatte generare col sangue della carne e le avete amate col sangue degli uomini ed avete fatto come fanno loro. Cioè voi angeli vi siete comportati come gli esseri umani, che sono sangue e carne, che sono mortali e distruttibili. E perciò io detti loro le donne affinché seminino su di esse e da esse, così come si fa sulla terra, nascano figli. Cioè questa è l'affermazione di Dio per dire: io ho dato le donne agli uomini perché generino figli, ma questo per gli esseri mortali. Ma voi prima eravate spirituali, viventi la vita eterna che non muore mai, e perciò io non avevo fatto anche voi per le donne, perché gli esseri spirituali in verità hanno la loro sede nel cielo. Allora questo fa presupporre che qui spirituale stia in un senso che in qualche modo non viene a contatto con la carnalità. Cioè, mentre spirituale nella tradizione rabbinica è l'amore concreto tra l'uomo e la donna, purché sia autentico, qui spirituale è qualcosa che non va a mescolarsi con la carne e il sangue. Quindi è un concetto di spirituale già dualistico, è un concetto che separa la carne e il sangue dello spirituale. Quindi siamo già in una logica che non è più quella semitica. Poi, se volete, nella nota 10 c'è il parallelo con il testo aramaico, che più o meno dice la stessa cosa. E quindi, proprio perché voi che eravate spirituali avete commesso questo, che cosa succede? Che ora i giganti, versetto 8, che sono il frutto dell'unione tra angeli e donne, che sono nati dal corpo e dalla carne, sono chiamati sulla terra spiriti malvagi e la loro sede in terra, e dalla loro carne sono usciti spiriti malvagi perché erano stati creati dall'alto. Il loro principio e il loro primo fondamento era dai santi angeli vigilanti, sono invece diventati sulla terra spirito cattivo e sono chiamati spirito dei malvagi. E Anche qui allora si lascia intendere che quando lo spirito si mescola con le cose terrene genera cose malvagie. Quindi questa sarebbe una delle ragioni del male. Però in virtù di questo è nata poi l'idea che anche il primo peccato umano fosse un peccato sessuale. Nasce da qui. Però come vedete siamo mille miglia distanti dalla tradizione rabbinica. Gli spiriti celesti hanno in cielo la loro sede, quelli terreni nati sulla terra lo hanno in terra. E gli spiriti dei giganti, dei Nafil, ecco qui il termine che fa pensare che ci sia un legame fra queste citazioni e Genesi 6:4. Oppressori, sono corrotti, cadono, sono violenti, fracassano sulla terra, causano dolore, non mangiano alcun cibo, non soffrono sete e non si fanno conoscere, non si elevano queste anime contro i figli degli uomini, queste anime, non soffrono sete e non si fanno conoscere, non si elevano. Queste anime contro i figli degli uomini e contro le donne, perché sono usciti in tempo di uccisioni e di corruzione. Sì, qui il testo non è dei più chiari, ma in ogni caso è chiaro che queste anime sono contro i figli degli uomini e contro le donne. E si conclude col capitolo 16, al tempo dell'uccisione, della corruzione, della morte dei giganti, quando gli spiriti saranno usciti dai loro corpi, la loro carne porterà distruzione senza essere giudicata, cioè praticamente porterà distruzione prima ancora della divisione fra buoni e cattivi. In egual modo essi porteranno distruzione finché si compia il giorno della grande condanna per sempre sugli angeli vigilanti e sugli empi. Quindi la condanna sugli angeli vigilanti e sugli empi sarebbe il momento in cui l'angelo diventa demone. Ecco allora l'angelo decaduto che è condannato da origine al demonio e da origine all'impietà, cioè l'origine del male starebbe qui. E quindi si conclude il testo, ed ora, dice sempre Dio a Enoch, di agli angeli vigilanti che prima stavano in cielo e ti hanno mandato a pregare per loro, di questo: voi stavate in cielo e le cose misteriose non vi erano state rese manifeste, avete appreso un segreto abominevole e nella durezza del vostro cuore lo avete raccontato alle donne. E per questo segreto donne e uomini fanno aumentare la cattiveria sulla terra. Per voi dunque non vi sarà pace. Questo segreto sarebbe il segreto del male, il segreto del male e della sofferenza. E qui c'è, se avete notato la finezza di dire lo avete raccontato alle donne, come dire alla fine sono loro che lo sanno. E però per questo segreto uomini e donne fanno aumentare la cattiveria sulla terra. Ecco un altro elemento che ha portato a paragonare questo testo a Genesi 3, alla caduta del peccato, dove il serpente tenta la donna e la donna è la prima a peccare. Quindi qui la donna è la prima a conoscere questo segreto abominevole. Ecco, quindi qui siamo su una linea, come vedete, che non è assolutamente quella rabbinica, all'interno di una letteratura che non avrà quindi seguito dopo la caduta del Tempio, ma che però avrà molto successo nell'ambito delle chiese cristiane, non solo in quella etiope, proprio perché è scritta in greco. E quindi, essendo una letteratura scritta in greco, per le chiese cristiane sarà di più facile accesso rispetto alla Torah orale che si fissa invece in ebraico e in aramaico. E questa è la ragione per cui le teologie cristiane prenderanno a piene mani sia da Enoch che è per esempio da tutta la letteratura giudaica di Giuseppe Flavio, proprio perché è scritta in lingue per l'Occidente più accostabili, più fruibili, e quindi buona parte della teologia prenderà dalla letteratura non rabbinica piuttosto che dai commenti rabbinici alla scrittura. E quindi la teologia degli angeli decaduti arriverà appunto anche nel cristianesimo. Però la cosa che a mio avviso ha fatto più danni è stata invece questa lettura negativa dei rapporti fra l'uomo e la donna, che pervade un po' questi scritti della tradizione non rabbinica, dove il matrimonio diventa un po' una condizione fra virgolette non più spirituale. Quindi, anche se nel giudaismo non esiste tradizione monastica, ecco, episodi come Qumran o i terapeuti in Egitto avranno un inizio e una fine nell'ambito del medio giudaismo e non avranno futuro, rimarrà però in questi testi un po' l'idea che il matrimonio in fondo non è una condizione pienamente spirituale, e quindi a partire da questo nel cristianesimo ci sarà lo spazio per legare anche a questo la scelta della verginità. Ora intendiamoci, la verginità è una scelta che ha tutte le ragioni per esistere. Diventa a mio avviso problematica quando la si vede come la via per evitare questa mancanza di spiritualità che in realtà non c'è, perché come abbiamo visto nella tradizione rabbinica si dice tutt'altro. Quindi, che ha messo un po' in concorrenza i due stati, quello matrimoniale e quello di chi non si sposa, è venuto proprio dalle derive di una letteratura che ha visto in tutto ciò che è carnale, che è umano, una fonte di peccato, mentre in realtà, come sappiamo, le cose non stanno in questi termini. Ma questo è un po' per darvi un'idea di come sono andate le cose poi a livello anche di teologia cristiana, proprio perché tutto questo appartiene a un'epoca in cui ebraismo e cristianesimo sono ancora molto mescolati fra di loro, mentre invece dopo il secondo secolo la fioritura della letteratura rabbinica, che non solo nel Targum e nel Midrash che stiamo vedendo, ma anche in commenti alla scrittura più ampi, fiorirà, sarà una, diciamo così, una svolta per la quale l'ebraismo dirà di avere il suo tesoro che i cristiani non gli hanno sottratto. Ecco, adesso permettetemi questa piccola sottolineatura senza nessuna polemica, ma l'ebraismo dirà che proprio a partire dalla Torah orale, dalla Mishnah, attraverso il Midrash si creerà quel mistero di Israele legato al commento della scrittura, che non gli verrà sottratto dalle nazioni e in particolare dai cristiani, proprio perché l'uso che i cristiani fanno sia della versione in greco dei 70 che della letteratura non rabbinica verrà visto come una sorta di furto, di sottrazione, di tradimento, ecco, nei confronti di una tradizione che invece custodisce il commento della parola dal Sinai ai giorni nostri. Questo per darvi un po' un'idea di come il giudaismo vive il periodo in cui questi primi testi si formano. Ecco. Avete domande su quanto abbiamo fatto finora?
Allora, sì, un po' tra questo testo che abbiamo letto meno che il testo apocrifo di Tommaso.
Beh, sono dello stesso periodo.
Perché il Tommaso ricorda molto questo dualismo tra.
Sì, Diciamo che la redazione ultima, al di là dei frammenti trovati a Qumran, la redazione ultima si avvicina al periodo in cui si colloca anche l'apocrifo di Tommaso. E tenga anche presente che comunque il dualismo in Occidente è presente, per cui il cristianesimo è in Occidente che poi avrà la maggior fioritura, e quindi a partire da questi testi si legherà a questa visione dell'uomo che per molto tempo gli sarà più consona. Ci sarà un recupero in tempi attuali invece di una visione più sintetica dove corpo e spirito non sono più antagonisti. Prego.
Volevo sapere, allora, per gli ebrei non c'è questa faccenda degli angeli che
attaccano
dal cielo. Allora, per loro chi è Satana? Perché Satana c'è nel libro di Giobbe.
Un accenno nel libro di Giobbe di che cosa?
Satana.
Voglio dire,
ah, di Satana come oppositore
Satana
a Dio, sì.
Satana,
e chi si oppone a Dio, sì. Ma Satana è chi si oppone a Dio, quindi è un modo per intendere il male e la cattiveria,
okay,
che è tutto ciò che si oppone a Dio. Se lo vogliamo personificare, ecco il Satan, perché Satan in ebraico vuol dire oppositore.
Okay.
Però è una figura letteraria per parlare del male, non è questo angelo decaduto.
Quindi non è neanche per ragioni letterarie, così per raccontare la faccenda,
sì,
okay, per raccontare la storia di Giobbe serviva,
sì,
un oppositore, ma per voi no, cioè per gli ebrei non è uno con
no.
una volontà propria.
No, però esiste il male, e il male in qualche modo dobbiamo chiamarlo.
Ma il male, però, cioè, dicendo che era un angelo, diventa una creatura che poi ha deciso per volontà propria di diventare oppositore, si è ribellata,
sì,
per i cristiani, no? Che era,
sì,
così. Per gli ebrei, che entità è il male? Se
è un mistero,
okay,
per cui c'è il male che fa l'uomo, e al male che fa l'uomo possiamo dare un nome,
sì,
più preciso. C'è però un male che non dipende dall'uomo, la calamità naturale, per esempio, la malattia, che proprio con, già a partire da Giobbe si dice colpisce sia i buoni che i cattivi. Secondo lo schema della retribuzione era il modo con cui Dio puniva la cattiveria umana, con Giobbe si comincia a dire no, perché c'è anche il giusto che soffre ingiustamente, ecco. E allora questo è il male che non dipende dall'uomo, che può capitare però, che può colpire, che può fare molto male. E allora tutto questo appartiene a un mistero, il Dio che parla nella tempesta a Giobbe svela questo, c'è un mistero che tu non puoi sondare, ecco. E allora questo mistero, se vogliamo chiamarlo in qualche modo, lo possiamo chiamare Satan, ma non è l'angelo decaduto, ecco,
è una volontà.
No, infatti è un mistero. Nella tradizione rabbinica c'è però la tendenza a legare l'origine di questo mistero, in quanto suo ingresso nella storia, al secondo giorno della creazione, perché lì Dio non può dire che vede che è cosa buona. Quindi e questo quindi precede il peccato umano. Il peccato umano, secondo questa logica, il peccato umano c'è perché c'è questo mistero del male che comincia prima, di cui anche l'uomo fa parte. Cioè l'uomo coinvolto in questo mistero del male può a sua volta fare il male, ma il male è già entrato nella storia, non entra col primo peccato umano. Quindi col primo peccato umano c'è uno sconvolgimento di un certo ordine naturale, ma che però già aveva avuto a che fare col mistero del male nel secondo giorno della creazione. Infatti avete visto che anche nel commento al Cantico è ritornato questa Gehenna con cui Dio brucerà le nazioni. Quindi non c'è l'idea di uno spirito maligno, ecco, non c'è questa idea.
Che ce l'ha con l'uomo?
Sì, sì. che però mi pare, ecco adesso però non voglio assolutamente sostituirmi ai vostri docenti di dogmatica, quindi ditemi voi se sbaglio o meno, però mi pare che anche nel cristianesimo questa idea del demonio, soprattutto in epoca post-conciliare, sia stata molto rivisitata, cioè questa idea che esista uno spirito del male che si chiami diavolo e che possa in qualche modo danneggiare l'uomo, mi pare che sia stata rivisitata, o sbaglio?
Dipende dalla formazione dei sacerdoti. Paolo VI diceva Paolo
VI. Ok, quindi
ma c'è anche il fatto che gli angeli sono esseri liberi, sono spirito, ma sono esseri liberi, e con la libertà per forza vuol dire che tu puoi scegliere
se collaborare con Dio o opporsi a Dio, in questo senso.
L'angelo Michele non appare nel libro di Daniele, cacciata
la
lotta tra gli angeli buoni
e gli angeli cattivi, sì.
Quindi non se ne sa niente lì nella tradizione rabbinica, non esiste questo passo lì.
No, beh, il libro di Daniele fa parte del terzo gruppo, fa parte degli scritti nella Bibbia ebraica, non è uno scritto profetico. Però parlando, essendo apocalittica, parlando degli ultimi giorni, anche qui diventa un modo per raffigurare ciò che negli ultimi giorni accadrà. Quindi, cioè, non ha avuto molta fortuna questa idea degli angeli decaduti. Ecco. Cioè nella tradizione rabbinica non è passata, quindi il Satan rimane un po' il modo per indicare il male. Prego.
Anche in Genesi 3 non si potrebbe pensare che Nakash, in quanto sia serpente, sia comunque prima dell'uomo, per certi versi, cioè non fa un'esperienza,
certo,
che lo anticipa, no?
Sì. Ma che tra l'altro Nakash appunto è un essere che striscia sulla terra, verrà poi riletto come condannato a strisciare dopo il peccato, ma il fatto che strisci sulla terra, quindi è a contatto col suolo che è Adama e terra di Dio, è per questo un animale sacro, proprio perché il suo corpo è a contatto con la sacralità della terra. Essendo poi il serpente con una pelle cangiante, poi sapete che il serpente a un certo punto della sua evoluzione la butta e ne assume un'altra, quindi questo ha indotto a pensare fin dall'antichità che avesse a che fare con la divinità, sia per il suo colore traslucido. Nakash infatti vuol dire che riflette la luce, è un nome che fa pensare al bronzo. Quindi per questa ragione, per il fatto che cambia pelle, viene considerato una creatura comunque vicina a Dio, per cui anche in Genesi è una figura ambigua, perché è segno di sacralità, però diventa anche il segno della tentazione. Però come avrete notato nella letteratura rabbinica, questo giocare fra gli opposti è un elemento continuo, perché gli opposti diventano il criterio di intelligibilità della realtà. Quindi anche qui non bisogna mai prendere l'uno o l'altro in senso assoluto, bisogna sempre pensare che esiste il contrario, quindi esiste il serpente tentatore, ma esiste anche il serpente vicino a Dio.
Perché Satana sembra che addirittura tenti Dio un giorno, per un certo
paradosso, sì,
no? Più
sì,
che l'uomo.
Sì. Sembrerebbe infatti tentare Dio, infatti. No, per cui ecco, quello che io vi inviterei a considerare è il fatto che esiste continuamente questo gioco degli opposti, e che soprattutto nell'ebraismo, non essendoci magistero, tutti i pareri sono in qualche modo autorevoli. Quindi la pluralità, che per certi aspetti può costituire una debolezza, perché è chiaro che se chiedo qual è il pensiero cattolico su un argomento mi si dice guarda il tal documento e non c'è ombra di dubbio, qui invece si va, come si dice, in un campo di 100 pertiche, come avviene nelle chiese della Riforma del resto, ecco. Quindi da una parte è una debolezza, ma dall'altra è un elemento molto democratico, perché permette di tener conto di tutti i punti di vista. Quindi quando si dice l'ebraismo dice, attenzione, quel maestro dell'ebraismo dice, quella persona nell'ebraismo dice, che non è come dire il documento del Concilio Vaticano II dice, sono due cose un po' diverse. Ecco, però ecco, bisogna sempre tener conto di questi fattori, che ripeto, sono da una parte un elemento debole, ma dall'altra costituiscono una grande forza democratica. Bisogna però abituarsi a pensare in maniera diversa, cioè se si tiene conto di questo, allora bisogna pensare in maniera diversa. E questo non è sempre facile e può anche un po' destabilizzare, perché uno alla fine si ritrova con tanti frammenti. Va bene, allora se ce la fate, venerdì prossimo continuiamo, tenendo presente che poi avremo una pausa di un 3 settimane, mi pare, prima di avere poi tutti i venerdì di maggio. Bene, buon fine settimana e a venerdì prossimo. Andate a piedi in qualche stazione. Beh, con